Siamo a posto?
È come Matteo al banco delle imposte.
Matteo.
Come è brutto? Matteo diventa apostolo evangelista.
È una certa che ha tolto i soldi alla gente che lavorava.
Perché erano le tasse di quel tempo, insomma. Allora, possiamo partire?
Bene, sì. Su sempre cosa sono andato anche in unzione adesso a Ivano Alberti, marito della Maria Margotto, che è all'ospedale a Villafranca, lei si rientra, allora che l'unzione vengo dall'ospedale di Ivano.
Partiamo?
Sì, nel nome del Padre, del Figlio, del Spirito, del Figlio,
Spirito Santo. Allora, la preghiera allo Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica al riposo, nella calura al riparo, nel pianto conforto, luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli,
senza la tua forza, nulla è dell'uomo,
nulla è senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, lieva ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sbagliato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda la tua Santo Spirito e sarà una nuova creazione che illuminerai la faccia della terra.
Facciamo anche questa, così ci collochiamo all'interno, leggiamo la
questa
intera. Sì.
Allora, leggiamo insieme la promessa. Sì.
Padre di misericordia, che nel battesimo mi hai fatto tuo figlio e membro della Chiesa, per essere segno e strumento del tuo amore nel mondo, io, pieno di fiducia, chiedo umilmente la grazia di servirti nell'associazione Amore Misericordioso. Per questo, davanti al coordinatore responsabile, prometto di osservare lo statuto e di vivere lo spirito dell'associazione. Confido nella tua fedeltà, nell'aiuto di Maria Mediatrice, di Madre Speranza e dei miei fratelli, per rimanere nel tuo amore.
Così almeno ricollochiamo ogni volta l'espressione sulla quale ci soffermiamo all'interno di questa promessa. Noi siamo alla terza espressione, al terzo capitolo, no? Allora abbiamo già visto Padre di misericordia, che nel battesimo mi hai fatto tuo figlio e membro della Chiesa, oggi per essere segno e strumento del tuo amore nel mondo. Ecco, se avete letto questo capitolo, questa unità, abbiamo colto tutti che l'elemento fondamentale è quello di essere nella Chiesa discepoli missionari. Discepoli missionari per portare a tutti quello che abbiamo ricevuto. Questa è una grazia che deriva dal battesimo, ma anche non soltanto dal battesimo, che è una grazia che ci precede e ci è stato dato il battesimo dai nostri genitori, e speriamo di essere convinti, se fosse oggi e ci fosse chiesto di fare il battesimo, credo che tutti diremmo sì, proprio per la nostra adesione a Cristo. Ma poi, oltre il battesimo, deve esserci un incontro personale con il Signore Gesù, perché si è missionari di Lui, di quello che Lui ha detto. Quindi non possiamo essere intermediari di qualche cosa soltanto di sentito dire. No, dobbiamo essere i testimoni di un incontro con il Signore. Ognuno l'ha vissuto, lo vive, lo sta vivendo in modo personale, ma quello che noi annunciamo agli altri è proprio l'incontro con il Signore. Il testo, oltre ai due brani biblici che vengono proposti all'inizio, che lasciamo alla vostra lettura, fa riferimento a esperienze di incontro con Gesù nel Vangelo che hanno cambiato la vita di questi personaggi e quindi hanno cominciato ad annunciare colui che si è incontrato con loro. Qua ce ne sono alcuni, ma nel Vangelo ce ne sono tanti. C'è il cieco nato, il cieco di Gerico, per esempio, c'è la samaritana. Allora, ognuno che si è incontrato, anche i primi discepoli che vanno ad incontrare gli altri discepoli dicendo abbiamo incontrato Gesù, quello di cui hanno parlato i profeti. Ecco, di solito quando si fa un incontro vivo si sente che questo incontro è così significativo per la nostra vita e vorremmo comunicarlo agli altri. Di solito i genitori nei confronti dei figli, per quello che riguarda la fede, che cos'è che rimpiangono? Rimpiangono che non tanto che non sanno il catechismo perché gliel'abbiamo insegnato tutti, ma magari si rimpiange che non vivono la stessa esperienza con Gesù che stiamo vivendo noi, perché ci sembra che siano privati di una gioia grande. Allora, l'annuncio l'hanno ricevuto, o no? L'avete dato tutti l'annuncio, il catechismo lo facciamo noi preti e non ne parliamo. Ma quello che ci dispiace è che se stiamo facendo un'esperienza bella vorremmo che fosse anche la loro esperienza. Qua apro e chiudo subito una parentesi che però è molto molto importante. Abbiamo bisogno di testimoni, di annunciatori di Gesù perché Gesù venga conosciuto, ma non è sufficiente questo perché ci sia la trasmissione della fede. Ci deve essere il terreno pronto, bisogna che ognuno sappia coltivare il proprio terreno. Oggi siamo in un contesto culturale che non sta aiutando le persone del nostro tempo a preparare il proprio cuore come un terreno per accogliere Gesù. Anzi, stiamo vivendo un momento drammatico, soprattutto in Occidente, in Italia, veramente drammatico. Noi lo stiamo dicendo, i vescovi lo stanno dicendo, in tutte le direzioni. Penso che ci stiamo accorgendo tutti che quello che noi stiamo vivendo e che vorremmo vivessero anche le giovani generazioni non è così significativo. Noi abbiamo avuto un incontro, ma questo l'abbiamo detto tante volte, ma non per scoraggiarci, perché siamo sempre figli della speranza, ma anche per proporzionare l'annuncio, perché noi dobbiamo annunciare. La lettera ai Romani dice come potranno credere se non c'è nessuno che annuncia e come potranno annunciare se non c'è nessuno che va e che è chiamato. Quindi l'annuncio deve esserci sempre, però poi, ripeto, deve esserci la disponibilità. Ricordiamo che Gesù ha vissuto tanti fallimenti a questo riguardo. Il più significativo era quel giovane, vi ricordate, che osservava tutti i comandamenti. Quindi era integro, però nel momento in cui lui si è offerto per diventare significativo per lui, ha preferito le sue ricchezze. Si fa fatica a staccarsi dalle proprie ricchezze, da quello che ti sembra che quello che tu stai vivendo adesso ti dia. E il grande problema oggi, che ci sta interrogando, e che ci deve anche pacificare, chiederci veramente se Dio è sentito perlomeno a distanza come significativo per la propria vita. L'altro giorno abbiamo avuto un incontro nostro di preti, no, in vicariato, e io ho chiesto a tutti quanti matrimoni hanno celebrato quest'anno. Uno, due, tre, Nogara sei. Noi l'anno scorso 25, quest'anno 9 segnati, ci rendiamo conto? Ecco, i preti, abbiamo già detto quante vocazioni. Padova quest'anno, diocesi più grande di tutto il Triveneto, neanche un'ordinazione, mai accaduto nella storia. Allora, lo spirito c'è, lavora, nella Chiesa c'è. Allora, quale deve essere il modo di affrontare questa situazione? Deve essere la gioia della nostra fede. Perché l'unica testimonianza che può suscitare un interrogativo è far capire che la fede ci riempie di gioia. Basta. niente altro. Già Ratzinger, quando era prefetto alla Congregazione della Fede, quindi aveva una grande responsabilità per tutti i sussidi, no, che vengono fatti da tutte le chiese, lui diceva che la vita con il Signore Gesù, la vita con Dio, non è un pacchetto di norme, di regole, ma è vivere una relazione con qualcuno di vivo, è un'amicizia. Ricordiamo quello che ha detto Pietro, per esempio. Adesso abbiamo terminato il pellegrinaggio, l'ulteriore pellegrinaggio in Terra Santa, è già il terzo che facciamo in parrocchia da quando sono in parrocchia io. Siamo stati nella sinagoga di Cafarnao, abbiamo letto il commento che Gesù ha fatto al segno della vita, vi ricordate il pane della vita, chi mangia la mia carne beve il mio sangue. La reazione anche di molti discepoli, questo linguaggio è duro, chi riesce a capirlo? Da quel momento molti lo abbandonarono. Gesù non ha modificato, rettificato il suo linguaggio, sarebbe stata un'umiliazione nei confronti di coloro che volevano seguirlo, ma si rivolge a quelli che sono ancora lì. E che cosa dice? Volete andarvene anche voi? La porta è aperta. Cioè, o troviamo che Gesù è significativo per la nostra vita. E Pietro che cosa risponde quando Gesù dice volete andarvene anche voi? Ma dove vuoi che andiamo? Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, tu solo sei capace di colmare il nostro cuore. Proviamo a pensare, una delle dimensioni antropologiche dei bisogni dell'uomo è la comunicazione. Però ci accorgiamo che le nostre comunicazioni, pur avendo bisogno, hanno tante contraddizioni, suscitano tante, come si dice, incomprensioni, ecco. Ma quando Dio ti parla, quando ascolti la parola di Dio, senti che scende profondamente, no? Nel profondo del tuo cuore, è la gioia, ti pacifica. Dobbiamo pensare alla seconda lettura di oggi, fratelli, non amiamo con la lingua, soltanto a parole, ma con i fatti, nella verità. Questo è il fondamento della nostra vita. Ma dice, anche se il nostro cuore ci rimprovera qualche cosa, Dio è più grande del nostro cuore. Allora, tutti abbiamo un cuore che ci rimprovera qualche cosa, o no?
Sì.
Ma Dio è più grande del nostro cuore. Vedete che è tutta una lieta notizia. Cioè, incontrarsi con Dio significa trovare la misericordia, significa trovare la vita, significa trovare la gioia. Ecco, il grande interrogativo che ci deve muovere è se siamo testimoni di gioia. Questo sì, se la nostra fede è una fede gioiosa, se la nostra fede trasmette l'entusiasmo di avere Dio dentro, se la sentiamo come un'oppressione, un insieme di regole, o se la troviamo come una realtà di libertà, di gioia, perché Dio ci vuole liberi. Torniamo al capitolo 10 di Giovanni, che era un tratto che è stato proclamato domenica scorsa, il buon pastore, no? Nel momento in cui dice che il buon pastore conosce le pecore conoscono il pastore, ho altre pecore che non sono di questo recinto, ma dice anche io sono la porta, per mezzo di me si entra e si esce, la porta è aperta, non si entra in un recinto che viene chiuso dal Signore, come qualche cosa che ti soffoca. È una casa dalle porte aperte in cui entri per nutrirti di vita e di gioia e esci per testimoniare questa gioia, per far sentire a tutti la libertà interiore che ti ha portato il Signore. Ecco, dobbiamo essere proprio gioiosi, testimoni gioiosi della nostra fede, questo sì. Il contagio è come una malattia, il virus contagia, no? Nel momento in cui c'è un contatto, anche la gioia è un contagio. È un contagio. Quando si arriva alla fede vera, la fede è qualcosa che trasforma per sempre la vita, non si torna più indietro. E quando c'è stata una delle più grandi invasioni islamiche, si voleva convertire i cristiani, no? E allora chi li aveva mandati a convertire i cristiani si erano accorti che non erano capaci di convertire i cristiani. E disse questo mufti, non mi ricordo più, e è così, dice, Gesù è una malattia che quando si è presa da quella malattia non si guarisce più. È bella, no?
Sì, sì.
Vuol dire che, cioè, lui diventa significativo per la nostra vita, diventa la forza dei martiri, dei testimoni. Questa settimana l'ho letto in ritardo, sapete, c'è stata una strage in Nigeria di due sacerdoti, sì. Di 15...
Del tuo coach.
Ecco, E questi sapevano, anche questi sacerdoti, questi cristiani, che c'era il pericolo, ma hanno voluto rimanere lì, hanno voluto testimoniare la loro fede. Quando c'è la fede diventa il fondamento della propria esistenza e quindi anche il fondamento della propria gioia. Ecco, il cristiano è chiamato ad essere così strumento nelle mani del Signore per annunciare questa gioia. Qua è stato usato un termine molto forte però, e che non è stato commentato, che dice: per essere segno e strumento del tuo amore nel mondo. Questo termine segno e strumento si usa per i sacramenti. I sacramenti sono un segno e uno strumento. Il sacramento è un segno e uno strumento, un segno efficace. Cosa vuol dire? Non è un segno, come dicevamo nella catechesi questa settimana, che rimanda ad una realtà, è la realtà. Il cristiano è portatore di Cristo, è parte, membra di Cristo. Quindi nel momento in cui lo è, diventa strumento nelle mani di Dio per poter raggiungere gli uomini. Quindi è il termine per indicare un sacramento, un segno efficace, segno e strumento dell'amore di Dio nel mondo. Segno e strumento. È grande come affermazione, molto forte come affermazione. Pensate che questo termine, segno e strumento dell'amore di Dio, è definito dal Concilio nei confronti della Chiesa. La Chiesa è segno e strumento di Gesù Cristo oggi nel mondo.
Speriamo che abbia tanta misericordia per noi.
Sì, meno che dubbio. Però la Chiesa è segno e strumento di Cristo nel mondo, quindi sacramento di Cristo nel mondo. E questo termine è stato usato anche da questa preghiera per voi, quindi è alta come definizione. Allora dicevo, qui fa riferimento il sussidio all'identità del battesimo. Allora, questo essere segno strumento trova la sua radice nel battesimo, che ci ha configurati a Cristo per grazia, ma poi chiede di essere il frutto di come noi investiamo il nostro battesimo, cioè la nostra relazione con il Signore. Dicevo prima, permettere al Signore di fare un incontro vivo con noi, di conoscerlo, questo Signore. E quando è che gli apostoli sono diventati veramente discepoli e missionari? Non durante il discepolato, ma dopo la risurrezione, dopo che si sono incontrati con Gesù risorto, che ha cambiato la loro vita, come è accaduto anche per l'apostolo Paolo, no? Per tutti. Ecco, qualcuno potrebbe chiedersi: come oggi noi incontrare il Signore risorto? Allora, c'è un incontro personale, lo dice anche Papa Francesco, per ciascuno. Dove si incontra il Signore? Nella verità della propria ricerca. Deve esserci un grande interrogativo nel profondo del nostro cuore. Non è scontato, non è perché andiamo in chiesa, ascoltiamo il Vangelo, andiamo a fare la comunione che c'è questo incontro. Deve essere la domanda per dire: ma veramente questo Gesù che mi parla anche nella liturgia, che si dona a me nella comunione, lo sento come il Signore della mia vita? Affido a Lui la mia vita e anche le mie fragilità, tutto? Cioè è il tutto della mia vita o è soltanto una parentesi nella mia vita? È significativo nel senso che segna tutta la mia vita, può essere semplicemente un significante tra i tanti? Perché la fede è questo, la fede è proprio un rapporto vivo con il Signore Gesù. Un rapporto vivo, al punto che tutto quello che si fa nel nome di Gesù, si fa per Lui, con Lui, per la gloria del Padre. Tutto, la nostra vita quotidiana unita al Signore Gesù, unita al Signore Gesù. Viene fuori anche qua il termine sacerdozio che noi abbiamo richiamato durante la catechesi questa settimana. Ecco, noi siamo veramente un popolo sacerdotale, chiamati ad esercitare una liturgia viva, un culto vivo, quello della nostra vita, coerenti ai valori del Vangelo, uniti a Cristo, in maniera che tutto sia per la lode di Dio. Tutto per la lode di Dio, tutto per la lode di Dio. Qual è la vocazione primordiale dell'uomo? Apriamo il libro della Genesi. Qual è la vocazione dell'uomo? Quello di diventare compagno di Dio. Sì, Dio chiama l'uomo ad essere un suo interlocutore, maschio e femmina, vero? Chiama l'umanità a dialogare con Lui. Tanto più che, lasciamo stare la caduta, il peccato, ma come viene raccontato il peccato? Viene raccontato un Dio che scende nel giardino a cercare l'uomo per parlare con lui. Quindi la dimensione più bella dell'uomo è il dialogo con Dio. Il dialogo con Dio. La nostra comunione con Dio, quotidiana, dialogo con Dio. Dialogo significa non soltanto parlare con Dio, no? Ma vivere una relazione con Dio, sentirlo significativo per la nostra vita. E poi, dopo aver messo in evidenza questo, chiamato al dialogo con Dio, perché Dio continua a parlare all'uomo. Dio non fa altro che pronunciare parole per l'uomo, tanto più che Dio è parola, no? Il Verbo, Gesù Cristo, e il libro della Genesi si apre con Dio disse, Dio disse, Dio disse. Tutta questa, questo parlare che è un parlare che rende la realtà visibile e concreta, fino a parlare nel suo figlio Gesù, e Gesù parla, narra Dio. Ecco, torniamo ancora nel libro della Genesi, quindi dialogo dell'uomo con Dio, di Dio con l'uomo, e poi la dimensione sacerdotale che Dio affida all'uomo, di coltivare e custodire ciò che Dio ha creato, cioè il mondo, l'umanità, quindi è un compito sacerdotale, perché tutto sia per la gloria di Dio.
Roberto,
sì?
La interrompo. Mm-hmm. Lei dice, Dio parla, sì. Dio parla, Dio dice, Dio dice. Nelle nostre giornate noi invece, almeno io parlo per me, abbiamo il silenzio di Dio. Cioè, preghiamo ma non riceviamo una risposta come vorremmo. Invece magari dopo un po' di tempo scopriamo che ci risponde in una maniera diversa da come ci aspetteremo noi. Io trovo che Dio è silenziosissimo, è silenzioso, però è in questo silenzio che Lui ci incontra. Io vado al tabernacolo e davanti al tabernacolo capisco che c'è una presenza, che c'è, che è vivo, che è presente. Perciò nel suo silenzio è come se rispondesse alle mie domande, che ne faccio tante. Domande, suppliche, preghiere. Perciò lei dice che Dio parla, parla, parla. E io trovo che Dio è molto silenzioso.
Allora, ognuno ha la sua esperienza, no, di fede, quindi non possiamo omologarla, anche nell'avvertire questo rapporto.
Però voglio dire che non è un silenzioso perché non c'è, perché non ascolta, è un silenzioso perché forse è il suo modo di entrare in contatto, è il suo modo di rispondere alla mia preghiera, con sì. Questa presenza, perché sono sicurissima che Lui è lì che ascolta tutte le mie, e le accoglie tutte le mie preghiere e tutte le mie ansie, figli, nipoti, marito, tutte le mie ansie. Sono sicura che Lei le ascolta, però non ho quella risposta, come Lei mi diceva, no? Parla, parla, parla. No?
Pensate addirittura che, non voglio contraddirla perché ripeto, non solo parla, ma tuona Dio. La voce in ebraico è kol. Kol vuol dire voce e vuol dire anche tuono.
La sentirà l'anima.
Allora, diciamo che Dio parla e tuona. È che, allora, benissimo il discorso dell'adorazione, la facciamo anche tra poco, perché noi abbiamo bisogno che disegni il tabernacolo, no? Ci mancherebbe altro, Dio che sia attendato con noi. Ma Gesù non lo trovo nel tabernacolo,
anche
basta.
Anche allora, durante la giornata.
Sì, no, no, ma voglio dire, quello è un elemento anche fisico, sacramentale, che è quasi tangibile, anzi diventa tangibile, perché oltretutto lo mangio, non solo lo adoro. Ma il santuario dove Dio mi dà appuntamento è la profondità del mio cuore, siamo noi il Tempio di Dio. Quindi non c'è luogo al di fuori, perché anche se io sono davanti al tabernacolo, il luogo dove Dio mi incontra è nell'intimità. E quindi ecco, il tempio è il luogo in cui incontrare Dio, è la propria interiorità. Il cuore, direbbe l'Antico Testamento, ma non a livello emotivo, no? Perché per noi abbiamo un concetto di cuore molto sdolcinato. No, il cuore è la parte più intima dell'uomo, il luogo della coscienza, della decisione, della consapevolezza. Quindi Dio parla nel cuore dell'uomo. È che noi legittimamente possiamo parlare, chiedere, ecco, ci è stato insegnato, ma ci è stato insegnato poco e facciamo fatica un pochino tutti, anche noi preti e i monaci, bisogna abilitarsi a questo, a diventare esperti della preghiera, cioè del rapporto con Dio, che non è chiedere, affidare, è ascoltare. Perché l'arte della spiritualità è l'ascolto. Allora, Dio non solo parla, tuona, sì, e però bisogna lasciarlo parlare, nel senso che bisogna arrivare ad una sintonia che è fatta di un insieme di realtà per riuscire a sintonizzarci interiormente, che è innanzitutto avere degli spazi di silenzio in cui non diciamo niente e ascoltiamo, perché se no facciamo come quella vecchietta di cui vi ho parlato ancora forse, no?
Sì, sì.
La vecchietta che dice: ho pregato tanto ma Dio non mi ha mai risposto, e il padre spirituale, che è Anthony Bloom, gli dice: signora, ma qualche volta lei ha lasciato il tempo a Dio di rispondere, no? Perché noi riempiamo, abbiamo un concetto di preghiera che viene da orare, parlare, mentre la preghiera è soprattutto intimità, ascoltare. E noi sappiamo che anche nella nostra dimensione umana l'ascolto è fatto non soltanto di parole, ma di vedere, di gesti, di sensazioni, no? Perché si avverte, si comunica tra persone attraverso una modalità. La stessa cosa con Dio. Allora, dov'è che fa da cassa armonica la voce di Dio? Che la voce di Dio è quella che troviamo nella sua parola, questa è sicura, questa parola, è l'interiorità. Quindi è nel momento in cui, allora, è stata inventata nel Medioevo una modalità per mettersi in ascolto della parola di Dio, e si chiama fare lezione divina, no? Leggere la parola, leggere e ascoltare la parola, che ha dei momenti ben precisi. Allora, questo anche nella comunicazione personale, per non avere fraintendimenti, bisognerebbe avere, nella lezione divina, nel lasciare che Dio ti parli, bisogna prima leggere la parola di Dio, meditare, ruminare, contemplare, poi c'è l'ultimo spazio che è ascoltare. Allora, leggere la lettura, la lettura fatta con calma, e dire: cosa mi dice questo testo, cosa dice a me, cosa dice a me. Poi, dicevo, la ruminatio. Ruminare, lo sappiamo cosa fa il bue, no? Prima mangia e mette dentro, poi rimastica. Per esempio, una forma di lezione divina è anche l'omelia, no? Cosa fa colui che deve pronunciarla? Deve prima di tutto leggerla per se stesso, la legge, deve leggerla giorni e giorni prima, poi dopo che l'ha letta, ruminare, in maniera da tirar fuori anche ogni sillaba del significato della parola. Poi meditare, allora quando ce l'ho, allora comincio, ho intuito che cosa mi sta dicendo Dio, quell'intuizione comincia a diventare un tuono dentro, perché è come il tuono e che si è fatto sentire a Davide quando il profeta lo ha risvegliato dal suo peccato, no? Davide conosceva la parola di Dio, ma c'è stato bisogno di qualcuno che abbia fatto tuonare quella parola, l'abbia sentita sua. Ecco, quello è il momento in cui tuona, perché se per esempio io ho letto, faccio un esempio, è Gesù che mi parla: amate i vostri nemici, oppure se non perdonerete di cuore, la conclusione del Padre Nostro, no, neanche io. Mi viene in mente una situazione che io sto vivendo e magari che non l'ho dato. È un tuono di quelli enormi, perché mi sta dicendo: ma che cosa stai sprecando parole quando io ti sto chiedendo questo e tu non mi stai ascoltando? E lì c'è la coscienza che parla, no? E vi assicuro che è così, c'è un risveglio, c'è un ridestarsi, altrimenti rischiamo di rendere Dio muto. Non è che Lui sia silenzioso, tante volte siamo noi che lo ammutiamo e che magari vorremmo che parlasse il nostro linguaggio perché stiamo facendo queste domande e tutto. Quindi allora, lettura, ruminazione, meditazione, contemplazione. Allora, parliamo adesso per esempio del testo di questa mattina, anche della seconda lettura. Se il mio cuore mi rimprovera qualche cosa, Dio è più grande del mio cuore. Lì contemplo perché mi rendo conto della mia povertà, della grandezza dell'amore di Dio. Lì mi sta parlando Dio, mi sta parlando della sua misericordia. Arrivo proprio alla contemplazione, no? Gusto. Arrivato alla contemplazione sento che Dio mi sta parlando in quel momento lì, sta parlando per me e mi sta rivelando, tanto più che non c'è più bisogno, dicono i mistici, di queste quattro operazioni che sono frutto del mio lavoro, della mia intelligenza, della mia fede, ma è Dio che mi conduce e allora uno se lo gusta. E allora entro nella gratuità, perché nel rapporto con Dio quello che vale di più è la gratuità della grazia attraverso la quale Lui mi raggiunge. Allora faccio un'esperienza viva di Dio. Se io sono riuscito a intuire la misericordia di Dio, l'amore di Dio in quel momento lì, allora mi leggo alla testimonianza, io non parlo più degli altri, la misericordia che è grande, eccetera, ma riesco a comunicare l'esperienza che Dio mi ha fatto fare, che mi ha parlato, quindi comunico di più, non posso comunicare allo stesso modo l'esperienza che ho fatto. Non comunico un'emozione, ma comunico un'esperienza con una carica più forte. L'ho detto ancora, può darsi che uno torni da un viaggio e mi racconta la bellezza di un paesaggio. Io comincio a focalizzarla con un'immagine dentro, ma non è l'immagine della realtà, è l'immagine che io mi sono fatto di quello che lui sta dicendo. Ma se io faccio la stessa esperienza e vedo quel panorama, il mio modo di comunicare agli altri non sarà più come se io comunicassi quello che mi ha raccontato un altro, ma comunico un'esperienza, sono più incisivo. Ecco, nel rapporto con Dio è la stessa cosa. Noi tante volte parliamo di Dio per sentito dire o per le immagini che ci siamo fatti di Lui. È importante invece parlare di Dio per l'esperienza che Lui ci ha fatto fare. Qui Papa Francesco dice che addirittura non c'è bisogno di diventare tanto teologi, di studiare molto, ma nel momento in cui si è fatta l'esperienza si comunica l'esperienza. Ecco, però è chiaro che c'è anche l'avvertire tante volte il silenzio perché i tempi non sono, noi abbiamo legittimamente il bisogno di consegnare a Dio, però serve a noi la consapevolezza che è un atto di fede consegnare a Dio i nostri bisogni, ma Dio li conosce già, non è che dobbiamo ricordargli di noi. Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo, parola di Gesù. Quindi quello che ci serve tanto è interiorizzare questo rapporto e poi, ripeto, trovare, allora andare davanti al tabernacolo, davanti all'Eucaristia è bellissimo, non sottraiamoci questo momento di intimità, perché è un momento che ci fa sentire ancora di più la vicinanza di Dio, non c'è dubbio, però ricordiamo che non è lì che lo incontro, lì mi sta davanti, ma ce l'ho dentro, perché Dio è più intimo a me di me stesso, è lì. Quindi anche se ce l'ho davanti, non parlo con Lui come se mi stesse di fronte, ma avendolo di fronte parlo con Lui perché so d'averlo dentro. Questo dialogo, no, questa allocuzione interiore. E questo è molto bello. Non è facile però, perché tante volte la preghiera ci è stata insegnata solo come pratiche, no? Come ripetizioni, come orazioni. C'è qualcuno che trova una grande gratificazione facendo sue le preghiere dei santi, così. Bene, però teniamo presente che è un impoverimento, perché se io sono fidanzato, adesso non si usa più le poesie, adesso che i messaggi, ma vabbè, torniamo indietro un po', cerchiamo di metterci un po' di poesia, e voglio dire alla mia fidanzata quanto è bella, quanto la amo, quanto la penso, e le dedico una poesia leggendole una poesia di un poeta, magari lei sa anche che è, vabbè. Ma se la faccio io la poesia perché dico quello che io sento per lei, quella è una poesia unica. Potrà essere meno bella dal punto di vista della metrica o delle immagini di quella che ho usato, ma quella lì la possono ripetere tutti. Ma quella che io dico è il mio rapporto che io ho con lei, e questo è gradito. Non so se mi spiego. Oppure faccio un altro esempio, questo lo faccio sempre con i fidanzati, no? per capire l'importanza della relazione unica, che è la relazione quella che conta. Faccio un'immagine, mi dilungo un pochino, ma è importante. Allora, fidanzato e fidanzata passano davanti alla vetrina di un orafo, di un orefice, e il fidanzato vede un bel anellino, insomma, non costosissimo perché non ha tanti soldi, poveretto. Quindi lo compra, però sa anche che in un'altra vetrina, nell'altro orefice, c'è uguale identico, d'accordo? Lui lo compra quell'anellino lì, c'è una bella cena intima tra i due, si raccontano tutte le cose belle, e a un certo punto il fidanzato dà alla fidanzata questo anello, l'ha toccato lui, l'ha comprato lui, l'ha preso lui, gliel'ha dato in quel contesto lì, in quell'esperienza lì. Lei se lo mette, va nella vasca da bagno, lava qualche indumento che deve essere lavato a mano e c'è il tappo che non funziona, scivola via, è capitato ancora, penso, qualcuno sia capitato, ecco, e va via, quindi non lo trova più. La fidanzata può dire, ma c'è uguale identico, vado a comprarmelo nell'altro, ma è identico, non è mia la stessa roba? Non è mia, perché? Perché quello lì è stato toccato, comprato da lui, dato in quel contesto, porta una storia. Allora con Dio noi andiamo sempre a prendere un anello da un'altra parte, invece che usare l'anello con cui ci siamo scambiati il nostro amore. Perché continuiamo a ripetere con lui preghiere che hanno inventato gli altri. O no? Sì, ho detto una roba sbagliata?
No, è verissimo, però adesso dico quello che è la mia esperienza. Per esempio a me la preghiera del rosario, so che è una ripetizione, no? Però a me serve come potrei dire, come aggancio, stare uniti a
chiedere. Sì, ma questo è un altro punto. No, ma allora distinguiamo. Allora sì. C'è una preghiera di accompagnamento che è pacificante, è chiaro questo. Ma se io voglio, parlavamo del parlare di Dio.
Sì.
Allora è una relazione intima con Dio.
Certo,
io posso dire anche 20 rosari durante il giorno per avere questa compagnia e mi fa bene.
Compagnia no, ma è come per dire,
ma anche avere questa
volontà di star vicino. No? Però sono d'accordo che il dialogo, cioè sentire Dio come padre, come papà,
è un attimo in cui lo sento, se certo, no continuo a occupare soltanto,
no.
Ho questa sintonia, ma quando è che lo sento? Allora sì che c'è il silenzio di Dio, voglio dire, e dopo non solo, nel momento in cui, allora ripeto, posso usare anche, io amo molto la preghiera di Charles de Foucault, no? Padre mio mi abbandono a te, fa di me quello che ti piace, eccetera, la sento mia, però non è mia quella preghiera lì. Allora mi ispira e può essere attraverso una testimonianza dire se sto qua che ha voluto così bene al Signore, posso forse anche a me. Quindi mi fa bene quella preghiera lì, ma non posso usare sempre preghiere degli altri perché Dio è anche geloso del rapporto che ha con
noi. Sono d'accordo che è il dialogo, la preghiera migliore è il dialogo, è fuori discussione questo. Mm-hmm. Però a volte dico, quando vuoi stare in compagnia, che essere sicuro da star fermo lì, che se no i pensieri vanno dove vuole, dico ma vuoi passare un momento di comunione proprio?
Io me stesso mi voglio come si prega.
Comunque va bene,
sì,
ma il dialogo, sono d'accordo.
Sono dimensioni complementari e diverse. Allora parliamo della parte più intima della preghiera, perché che era questo. Dicendo che deve essere un rapporto vivo, no? Sento che è poi unico, irripetibile nei confronti con Dio. Quindi deve essere una storia unica quella che nasce con Dio, ecco, quindi è importante.
Allora, mi voglio domandare una cosa. Una delle fiore, perché io vado sempre verso la mia famiglia, una delle fiore la dice, mi, è rosario, mi stufa, mi preferisco, dormo il Vangelo, reza un anno del Vangelo o reza una preghiera su un libro. Perché quella la lamento. Il Vangelo, quando ci inizio Ave Maria e Santa Maria, la prima posta la dico, la seconda è Rosario, la prima la dico, la seconda me perdo, la terza penso ai mestieri. Allora, voglio essere un discorso valido anche anche lì, perché a volte mi dico, sì, ma guarda la preghiera, che a volte parliamo insomma anche di questi fiori, questi problemi di famiglia. Io dice preferisco leggere il Vangelo o la Bibbia oppure un libro di preghiere, perché se no la dice mi non mi parli a te pregare quando ti dico l'Ave Maria che la so e le preghiere che mi so, la dice mi preferisco, è un modo giusto a quello di pregare,
di parlare col Signore, oppure vai di più un rosario, diremo, vai di più 10 minuti leggendo una preghiera, leggendo un brano, o vale di più un Vangelo?
È soggettivo, cioè ognuno ha il modo suo delle...
Allora, intanto, ecco, sottolineiamo sempre prego mi, vedo che mentre in realtà la preghiera è un dialogo, ma un dialogo, insomma, perché sia dialogo tra due persone, bisogna che almeno che sia una percentuale del 50% che uno parla e il 50% ascolta. Io penso che col Signore noi facciamo il 99,9% in cui parliamo noi e il 0,1% lo lasciamo a Lui. Ecco, perché abbiamo questa idea qua. Allora, non voglio mettere a disagio nessuno, perché mi credo nel rosario come una preghiera bellissima, che è una preghiera contemplativa e difficile, ecco, proprio per questo motivo, perché è contemplativa, ripetitiva. Ciò che è ripetitivo richiede una capacità di concentrazione alta. Ecco, quindi, comunque, il rosario non è scritto da nessuna parte, nella Bibbia che dobbiamo farlo, è una forma di preghiera che fa parte di una tradizione ormai millenaria nella Chiesa, molto bella. Papa Giovanni Paolo II ha dedicato un'esortazione apostolica bellissima, che secondo me uno prima di pregare il rosario è meglio che se la legga, perché lì dice proprio il significato e il valore del rosario. Però può essere una preghiera che va bene per una persona e una preghiera che non va bene per l'altra, perché magari ad uno che piace a me la preghiera, quella forma di preghiera ripetitiva lì. Quindi ognuno deve fare quello che vuole, ma non c'è dubbio che se uno legge il Vangelo sta vivendo un momento di intimità grande, non è che valga di più l'uno o l'altro, perché il Vangelo, il rosario oltretutto è tutto intessuto del Vangelo, contempliamo i misteri della salvezza, e di solito se uno vuole pregare bene non fa solo l'enunciazione del mistero, ma fa un riferimento anche al brano evangelico di quel mistero, in maniera che, questo è il significato del rosario, mentre ripeto le Ave Marie, con Maria, con gli occhi di Maria, col cuore di Maria, come dice Giovanni Paolo II, contemplo, gusto, assaporo, mi approprio di quel mistero lì, che poi ha una sua pedagogia importante, perché teniamo presente che il fatto di aver abbandonato il rosario, che qualcuno dei giovani non sa neanche qual è, non sa neanche mettere in successione i misteri della nostra salvezza, perché lì è tutto, che dall'incarnazione, la passione, il ministero di Gesù fino alla glorificazione. Quindi c'è anche una pedagogia di fede nel rosario, teniamolo presente. Sono modi complementari, non è che uno sostituisca l'altro. Uno può pregare il rosario anche una volta a settimana, una volta al mese, non è che debba pregarlo tutti i giorni, va bene? Non c'è neanche la messa da fare tutti i giorni, neanche il prete ha la messa da fare tutti i giorni, non abbiamo nessun obbligo, se non quello di qualsiasi altro fedele del precetto festivo. Non facciamo di un rapporto con Dio qualcosa di codificato, perché allora il rapporto con Dio deve essere un rapporto vivo, gioioso, di ricerca. Allora, quando due si vogliono bene, si inventano il modo di stare insieme, di comunicare insieme. Non è che il fidanzato gli va a dire all'amico, ma ti cosa hai detto l'amoroso? Mi insegna anche che lo dico un cammino. Cioè, come fai tu con l'amorosa? No. Rapporto con Dio è un rapporto vivo. Poi nella Chiesa ci sono una molteplicità di modalità, ecco, di fede, di espressione, anche di preghiera, di pietà, che sono tutte un patrimonio, ma non devono mai sostituire il rapporto intimo. Voglio dire, noi preti abbiamo l'obbligo, a nome di tutta la Chiesa, di pregare la liturgia delle ore, no? Perché assicuriamo. Però non è che questo esaurisca il mio rapporto personale con Dio, perché se io dico, ho fatto il breviario, ho celebrato il breviario, ho preso ancora, detto il breviario, ma non ho il mio momento di intimità col Signore, è sterile quel momento lì. Cioè, quello che mi chiede il Signore, lo dice alla Samaritana, è diventare adoratori spirito e verità. È l'amore che guida la preghiera, l'intimità. Ecco, allora, tutto questo per dire che dobbiamo arrivare a un rapporto personale con il Signore. Attenti bene, per un rapporto personale con il Signore né inventato, né frutto di misticismi inutili, perché non c'è niente di più concreto del rapporto con Dio e della preghiera, perché se è un rapporto vivo quello con il Signore Gesù, mi porta a vivere quello che Lui mi ha fatto capire. Quindi si va, addirittura potremmo concludere quel ciclo là che vi dicevo prima, lectio, lettura, pensa, lettura, ruminazione, meditazione, contemplazione e poi si torna all'azione. Cioè si torna nella vita, quello che ho capito, si torna nella vita. Concludiamo. Allora, avere un rapporto vivo con il Signore significa vivere bene il nostro essere discepoli missionari. Papa Francesco dice, pagina 36, a metà, non diciamo che siamo discepoli e missionari. Dobbiamo essere discepoli missionari, non discepoli e missionari. La missionarietà fa parte del discepolato, il discepolato deve essere una forma di missionarietà. Poi dà anche delle indicazioni, pagina 37, molto bello, guardate, se andate a pagina 37. Quindi discepoli missionari è annunciare l'esperienza viva che abbiamo con Cristo, giusto? Siete? A metà pagina, per essere discepoli trattino missionari è necessario non separare mai il vicino da lontano, il locale dall'universale, anzi deve esserci una tensione a conservare la logica del Vangelo per tutti. Poi, secondo pallino, prendere sul serio lo scambio ecclesiale. Missione non è soltanto dare, ma è anche saper ricevere, saper imparare. Anche questo noi pensiamo, da dare gli altri, da annunciare, no, molto da ricevere. Quando noi ci mettiamo in gioco per il Signore è sempre molto di più quello che riceviamo di quello che si dà. Poi a pagina 38 la dimensione comunitaria, tante volte noi caschiamo in un individualismo esagerato. Nessuno si salva da solo, la terz'ultima riga sotto. Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie forze, né come individuo, perché siamo popolo di Dio, e né con le proprie forze, perché sarebbe un'idolatria, vero? Sarebbe una grande eresia. Pagina 39, la terza riga, Gesù in alto non dice agli apostoli di formare un gruppo esclusivo, un gruppo di elite. Gesù dice andate e fate discepoli tutti i popoli. Questa dimensione comunitaria, è partito da un gruppetto di 12, ma per raggiungere tutti gli uomini, come nell'antico Israele, Dio è partito da un piccolo popolo, il più piccolo popolo, ma per raggiungere tutti i popoli. È partito da Abramo, ma perché la benedizione fosse per tutte le genti. Allora la fede è un rapporto personale con Dio, dicevamo, ma non è un rapporto individuale. Siamo popolo, siamo corresponsabili gli uni degli altri, e quindi anche gli uni della salvezza degli altri. Essere chiesa, andate al secondo capoverso lì, ci siate a metà pagina. Essere chiesa significa essere popolo di Dio in accordo con il grande progetto dell'amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all'umanità. E poi c'è questa esortazione di Madre Speranza, pagina 39, sempre proprio le prime due righe: che altro ci resta da fare per essere luce e condurre a Dio il nostro prossimo? E qua parla anche, c'è l'immagine, no? Di quello che il Signore le chiede di essere, ma chiede di essere a ciascuno. Cioè prima di diventare pane, il chicco di grano, deve essere seminato, lavorato, macinato, filtrato, cotto, impastato bene. Ecco, è lasciare che Dio ci lavori in maniera da diventare quello che Lui vuole che noi diventiamo, come ha fatto con l'Apostolo Paolo, lo ha lavorato ben bene, no? E poi ci sono delle domande a pagina 41, come ci stiamo impegnando nell'essere evangelizzatori sulla base di quello che ci dice Papa Francesco? Ci poniamo nel mondo come segno visibile e riconoscibile dell'amore di Dio? Sappiamo essere strumenti nelle mani di Dio per raggiungere tutti gli uomini con l'amore misericordioso. Quando operiamo nel mondo siamo consapevoli che tutta la Chiesa opera con noi o ci sentiamo soli, isolati, come se fossimo chiamati a combattere una nostra battaglia personale? Sì.
Io in realtà non so cos'è la contemplazione. Non è in fondo una meditazione.
Allora, la contemplazione è la capacità di penetrare la profondità. Allora, se uno vuole vedere, mi viene in mente un'immagine, è la il Guernica, mi pare, di Pablo, uno vede una confusione enorme.
Sì.
Però se lui riesce ad osservare bene e capisce l'intenzione che c'è nell'artista, comincia a vedere un ordine, non più un caos, vede un ordine. La contemplazione è superare l'immediatezza per entrare in profondità.
Quasi uno studio, per esempio, particolare.
Ma no, allora è facile dire Dio è amore, sa vuol dire Dio è amore? Dio è amore è la lettura. La contemplazione è cercare di capire cosa vuol dire che Dio è amore. E quindi è avere un occhio penetrante, cioè una capacità di entrare in profondità. È passare dall'immediatezza di ciò che mi si propone, che può essere superficialità, per entrare nell'interiorità. Anche per conoscere una persona ci vuole uno sguardo contemplativo. Dio dice nell'Antico Testamento che l'uomo guarda le apparenze e Dio vede il cuore. Cioè dobbiamo cominciare ad avere uno sguardo profondo. Ecco. Se per esempio io ricevo un omaggio, uno mi dà un mazzo di fiori, allora l'occhio vede un mazzo di fiori. La contemplazione, essendo un rapporto, posso intuire, può essere un rendimento di grazie che mi dà, può essere il segno dell'affetto, lo capisco dalla relazione. Ecco, la contemplazione è entrare in profondità, se no resto sul mazzo dei fiori. Ma dato un mazzo dei fiori, che bei, e metto lì. Ma non ho capito quello che mi ha dato. Eh sì.
Ma la meditazione, in fondo, non è quasi la stessa cosa? Cioè, io ho capito cosa vuol dire lei, però anche se uno legge un brano e lo medita, non è in fondo un guardarci dentro, un capire?
Sì, difatti per arrivare alla contemplazione bisogna passare prima per la meditazione. Meditare è proprio riflettere, non pensarci su. A un certo punto quando rifletto capisco, intuisco, è come se entrasse una luce dentro.
Sì. Mm-hmm. E allora quando è arrivata
adesso, per esempio,
la contemplo?
Allora, arriviamo a Gesù. Gesù che dice, chi dice la gente che io sia? Tutti tase. Allora, che cosa ha visto la gente? Un profeta, un grande maestro. Pietro contempla, aiutato. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè, se uno, io vedo Gesù, un uomo, vedo Gesù, uno che parla di cose belle, può essere, oggi ci sono molti che si ispirano a valori ecologici, e si ispirano a Gesù, ma non è il figlio di Dio. Più arrivare a capire che è il figlio di Dio. Quindi se comincio a riflettere, vedo i segni, dove mi portano i segni, comincio, la fede mi porta lì. La contemplazione è il risultato della meditazione. E cogliere in profondità la realtà.
Mi allenerò.
E difatti la contemplazione è frutto di un allenamento, cioè.
Infatti io ho sempre sentito dire andiamo in chiesa, facciamo delle ore di adorazione, ma è anche contemplazione. Io non l'ho mai capita, io arrivo lì e dico,
è una roba diversa,
comincio a parlare.
Contemplare non è star lì a contemplare un quadro, che bello, insomma, che è rosso, che è il verde, che è bianco. No, significa capire, entrare, è diverso. Per esempio la preghiera del Rosario è una preghiera che porta alla contemplazione, perché dovrebbe portarmi attraverso la ripetizione dell'Ave Maria e la contemplazione del mistero, diciamo anche contempliamo, no? Per capire il mistero, capisco il mistero dell'incarnazione, no? Ci entro dentro, è un momento di contemplazione sicuramente, se lo vivo bene. Se invece sono preoccupato soltanto di dire le Ave Maria una dietro l'altro, o magari di acquistare l'indulgenza, peso ancora, penso di fare qualcosa per acquistare l'indulgenza, faccio della fede una mercanzia, ecco, che io aborrisco nella maniera più assoluta.
Facendo le grandi misericordioso di preparare anche a volte, perché a volte mi prego a capire anche la giornata da solo in casa, ma sto facendo un lavoro.
Certo.
E penso che la preghiera non si fissa proprio come bisogna, se mi fermo di rosario, sì, ma se sto fanno dei mestieri in casa, il Signore mi perdonerà, se fermo di sbagli, perché siamo umani e magari una preghiera anche durante che sono in persona in casa, così, che sono di fare, magari non so, curare le due, fare un altro lavoro, ecco, insomma, proprio insomma, concentrare come bisogna, il Signore sarà misericordioso, mi perdonerà se non certi sbagli.
Ma non capisco, sbaglio nel senso che, cioè, cosa vuol dire sbaglio? Pregare?
Ma pregare lavorando, no?
Sì, ma
non sei concentrato nella preghiera.
Ma ecco, vede che abbiamo ancora l'idea che la preghiera valse di un coso. Che cosa vale il momento in cui la sta pregando, facendo il lavoro? Vuol dire che la sta pensando al Signore?
Sì.
Allora, la preghiera, lei sintonizzare il cuore col Signore, che dopo la diga le parole, che non lei dica, che lei sbaglia, lei con il Signore in quel momento lì. Non è che il Signore accolga la preghiera perché va a Ave Maria come l'ha detto, cioè che dobbiamo liberarsi da sta roba qua. Per il fatto di accompagnare la giornata con la preghiera, lei sa essere sintonizzata col Signore, più bello di quello, è come uno che sta, torniamo al fidanzato, o il papà che ha il butin, finché lei è sul lavoro e pensa al suo butin. Cioè pensare a Dio durante la giornata è una forma importante della preghiera, non è che la valga se mi dico le preghiere giuste finché voglio, perché abbiamo ancora l'idea va la preghiera se l'udita coso, siamo dimenticati che quello che va nella preghiera è la sintonia del cuore, o no?
Sì.
Non è che cosa preoccuparmi, dico il rosario finché sono via a fare la verdura, lo dico, nel senso che anche se Lei sa preghiera in intimità col Signore, o no? Anche se mi perdo, cosa vuol dire? Sono col Signore? Ma sta attento, se mi dico delle bestemmie finché sono in via a fare il lavoro, io bestemmie o no? O no? E se prego, anche se mi qualcuno dice, mi sono addormentata pregando, ringrazio il Signore, più bello che addormentarsi finché sto pregando, mi capio. Ma non mi ha detto tutto il rosario, ma cosa ti interessa? Te addormentata pregando? Più bello di quello? O no?
Sì,
dobbiamo liberarsi dal concetto, è bello pregare finché uno fa, ma non mi ha detto, oddio non mi ha detto l'Ave Maria come doveva, adesso la ridico, no, perché allora così finché sono stato con il Signore, con la Madonna finché così, e brusa oggi più bello di quello o no? Ma anche facendo i lavori domestici, i monaci per esempio impara a pregare, sintonizzare. Ben venga se uno prega durante il giorno, ma anche se dico solo Ave Maria e basta, sono con la Madonna, vuoi dire, è bello questo, no? Anche se uno scuncia, era Teresa, nel senso che è lì. No, ma la preghiera, abbiamo detto che è rapporto col Signore. Non conta le parole, non conta le parole, conta quel che si ha dentro. E quindi non ha niente da perdonargli il Signore, ne perdonerà, ha da perdonargli.
Perché sono molti
che sono spesso a casa da
sola, non è proprio io, a casa, a volte sono così
con lavoro, penso che devi dire 50
magari, magari
non
so. Ma
dopo
io
ti dica bisogno, ma glielo dite tutte e cinque.
Ma
glielo dite tutte e
cinque. Ma è la cosa che dico prima, signore, che non hai ascoltato, devi fare con l'anno solo.
Ma Ila, se la fiori. Se lei viene a fare un lavoro e il fiore parla, l'ascolta la sua fiore. Se ha un bisogno. E allora il Signore vuole che non ascolta mia finché. Allora qua che è una barzelletta, molto bella. E ve l'ho contata ancora, mi dico questa qua.
Non so,
che lei è nell'ambito dei gesuiti. No.
Non so.
Allora che è un novizio che va a confessarsi. E torna tutto mortificato, entra in stanza con l'altro novizio compagno di stanza. Dice, se sei già adesso da confessare. E allora adesso c'è una sfuriata dice, dal coso, perché il dice, finché stavo pregando, fumare una sigaretta.
Ah, sì, come? Sì,
te fumare una sigaretta finché sì. Ti stai pregando un giorno ancora. Allora, adesso ti la prossima volta torna. E te che dici, te che fai questa domanda qua, padre spirituale, padre, se mentre sto fumando dico una preghiera, vale la preghiera? E allora lei mi ha fatto
sì.
Se finché sto fumando dico una preghiera, vale? Ma certo caro, te puoi pregare in qualsiasi momento.
Te lo devi portare.
Hai capito?
Te puoi pregare in qualsiasi momento facendo qualsiasi cosa.
Mi aver sentito che sarà un mese e mezzo una cosa del Papa, adesso dirvi come lo sentite, che gli ha detto che al giorno d'oggi il metodo di pregare che l'abbiamo sempre uno che vuole, perché gli ha detto, e se no anche chiedere delle registrazioni, perché abbiamo radio, televisioni, l'ha detto che prega uno che vuole iniziare con la preghiera, che non sa come fare. Ecco, abbiamo preghiere anche registrate, l'hai detto che potremo
quello lei per imparare,
adesso
qua se molta gente ne parla che con gli anni e per l'esperienza della fede non è che abbiamo bisogno di queste robe qua, sennò torniamo in Rio invece che andare avanti.
Io sono sincera, se mi metto la radio, con Radio Maria, o vedrei come ne ho tornato, non la compiemo la radio. Vedrei come fior morta la radio, non ho finito una sima all'ora.
No, ancora lì! Ma sì, perché è roba da vecchio.
Allora torniamo, vedete che non facciamo confusione, non facciamo confusione. Il fatto di seguire la televisione, la messa, il rosario, è una compagnia bella, no? Sì, ma questo può riempire come il fatto di avere. È una roba bella, non è mia una roba sbagliata, non è una cosa brutta.
A vent'anni non la apprezzi allo stesso modo.
Certo, ma comunque non può sostituire il nostro rapporto personale col Signore, perché sennò facciamo della preghiera soltanto una, ecco,
un buon silenzio, la formale invece che massa confusione in casa, fuori alla televisione, spesso papà, non vi credo che da soli se va subito quel pensiero se...
Però attenti, allora questo sarebbe un argomento da affrontare con calma. Per esempio, sono a messa, d'accordo? E durante la messa mi distraggo, tra virgolette, perché mi viene in mente le situazioni di casa, dei miei fiori, eccetera. Non è distrazione, perché è portare la mia vita davanti al Signore. Se sono a messa e dico, ma potrei andare dalla parrucchiera, che vestito mi metto? Quella è la distrazione, ma se mi porto la vita, se non porto la vita davanti al Signore, ci che le porta? Capite che anche lì, cioè, le distrazioni a volte non sono distrazioni, perché se io porto la mia vita, le mie preoccupazioni, le mie ansie, anche se in quel momento lì mi va via la parola di Dio, perché sto presentando davanti al Signore quello che abita e inquieta il mio cuore, le preghiere, l'incontro con Dio. Ma se invece dico, ma bisogna che vada dalla parrucchiera perché potrei fare, era quella lì come la gaita lì, potrei farmi in cammino, ma che bel vestito.
No, sembra quasi che lei conosca la psicologia.
No, allora, quella è distrazione.
Adesso il frate che l'ha fatto, il frate che deve stare 40 ore, l'ha fatto proprio sta predica qua che allora, sta facendo un
allora, adesso. Allora, se durante la messa o la preghiera penso a queste robe qua, queste sono distrazioni, quindi devo ricomporre. Se invece io nella preghiera sono assalito naturalmente da una preoccupazione che fa parte della mia vita, non è distrazione, sto portando nella preghiera la mia vita, o no?
Se è vero, ecco, un giorno ha messo dentro della predica in mente con la sanzione del pensiero.
Dice, quello, piuttosto che la incendia la casa, almeno ricordate esagerare il fornello.
Sono scappa fuori.
Va bene, buona continuazione.
Grazie, grazie, buonasera. Ma che mi è successo notte, se quelle sono una mecciata, magari è fuori. Alla 1:30 di notte mi ci ha fatto.